Potremmo dire attraverso l'arresto la messa in discussione di un modello di accoglienza, che è quello, se vogliamo, dell'accoglienza diffusa, del recupero dei borghi abbandonati attraverso i migranti e anche di un modello economico che, come dicevamo nelle anticipazioni, alla fine dimostra come in tanti casi non siano gli immigrati a togliere il lavoro agli italiani, ma anzi a portarlo. Di tutto questo parleremo con Francesca perché lei lo ha studiato proprio scientificamente, come si dice, con una tesi di dottorato che ha discusso poco fa. Però ti volevo chiedere, Francesca, innanzitutto, cosa pensi di quello che è accaduto con l'arresto di Domenico Lucano? Diciamo che dal punto di vista dell'inchiesta noi non entriamo, perché non abbiamo tutti i particolari. Di certo entriamo in quella che potremmo chiamare un po' la rivendicazione politica del ministro Salvini con il famoso tweet su Saviano e i bonisti, no?
Quello che osservo è un'azione che in realtà continua quella già intrapresa dal governo nella revisione massiccia del modello SPRAR, modello di eccellenza per l'accoglienza in Italia, e modello in crescita. Dal 2003 al 2018 siamo passati da 1.365 posti garantiti all'anno a 35.881, quindi un grossissimo incremento. E consideriamo che tra l'altro il modello SPRAR è un modello minoritario. Tutt'oggi in Italia il CAS, un modello invece molto con dei requisiti di qualità molto più bassi, è tuttora quello dilagante perché, essendo nato per rispondere a un'emergenza alla quale non si è mai fatto fronte, è quello che poi comunque è più diffuso. Riace, dicevamo, era l'idea estrema del modello SPRAR e quello che viene attaccato, a mio avviso, è proprio secondo me, proprio l'essenza filosofica del modello SPRAR, che SPRAR è una sigla che sta per Sistema di Protezione dei Richiedenti Asilo e Rifugiati. E quello che il ministro si è, insomma, messo a bandiera di portare avanti è invece la sicurezza agli italiani. Allora, la prima riflessione che mi viene è appunto quella di capire chi sta proteggendo chi e da chi.
Perché noi dovremmo essere appunto titolari di un dovere di accoglienza e di protezione nei confronti di queste persone che per l'appunto sono richiedenti asilo. Anche a Riace si è dimostrato, poi come nelle realtà che tu hai studiato, dove arriveremo, a cui arriveremo tra poco, che l'immigrazione gestita bene può essere un modo per fare economia e per fare economia non solamente a vantaggio naturalmente di chi arriva perché viene protetto, viene accolto, ma soprattutto anche a vantaggio degli italiani residenti in zone spesso spopolate, ai margini. Pensiamo a tutta la questione, anche se vogliamo, del dissesto idrogeologico che attanaglia tante zone del nostro paese e che con una popolazione ritrovata potrebbero essere, se non risolti, comunque contenuti.
Sì, quello che stranamente non si sente mai è tutto quello che questo sistema mette in moto. E quello che mette in moto questo sistema è principalmente laddove delle dinamiche di vita sociale normale si erano interrotte, la rinascita. Allora, quello che è interessante studiare a Riace o nei borghi dell'Appennino, sui quali io ho insistito con la mia ricerca, è capire come la creazione di un progetto di accoglienza crei intanto dei posti di lavoro per personale qualificato che si occupa di accoglienza. Nel 2016 erano 8.505 i posti di lavoro creati dal sistema SPRAR. Si pensa agli operatori, si pensa all'assistenza sanitaria, si pensa agli insegnanti di lingua italiana. In più ci sono delle dinamiche che sono collegate e che riguardano le quote numeriche di residenti nei borghi spopolati. In particolare, pensiamo che spesso chi fa richiesta di asilo ha dei figli piccoli che vanno a sommarsi ai figli di borghi non più tanto popolati e che quindi vedono minacciati dei servizi base come la scuola o anche gli uffici postali, no? Rispettano delle normative con quote numeriche che spesso proprio la presenza sostanziale nei territori dei migranti riesce a far rispettare quelle quote. E quindi la maestra del paese, il preside, si trovano a riavere di nuovo un lavoro senza dover per forza convergere verso i centri urbani già inflazionati da popolazione e quant'altro.
Questo è quello che accadeva a Riace, no? Dove sono riaperte tante attività economiche. economiche ed anche, come dicevi, i servizi, no? Relativi alla scuola, ad esempio. Ma è capitato anche nei borghi che tu hai studiato? Quali erano? Quali sono?
In particolare io ho fatto delle ricerche sul borgo dell'Appennino Parmense, di Berceto e comuni limitrofi, e poi un altro focus sul Mugello, quindi in particolare con Borgo San Lorenzo e il progetto Accoglienza, che è diffuso, sono tutti diffusi, perché proprio l'ottica dello SPRAR è quella di andare a valorizzare qualcosa che il modello italiano ha di per sé. L'Italia, a differenza dalla Francia, per esempio, dove la gran parte dei migranti si concentrano nelle banlieue che ruotano, insomma, che sono diffuse intorno alla capitale, ha tantissimi distretti produttivi, e questo fa sì che la quota dei migranti in Italia non è a pesare su un'unica regione, ma diffusa.
Viene distribuita. E questo... Cosa risulta concretamente dai casi che tu hai studiato?
Quello che risulta è che la presenza di persone che spesso sono giovani, perché i migranti che arrivano in Italia hanno un'età media intorno ai 20 anni, riescono a riattivare per esempio anche tutta una serie di tutela del territorio, quello di cui parlavi prima, perché possono essere creati, anche con finanziamenti europei, dei corsi di formazione ad hoc, e per esempio di guardia forestale, o può essere insegnato a queste persone come fare muretti a secco, che sembrano cavolate, però poi in realtà è proprio quello che, con lo spopolamento delle montagne, delle campagne, ha portato la perdita della tutela del territorio, del presidio del territorio. Se il territorio non è abitato, il territorio non è sorvegliato, e tutta questa nuova popolazione è anche portata a voler rimanere sul territorio se intorno a questo progetto si sviluppa una rete che crei per loro opportunità abitative e lavorative, oltre che relazionali, perché poi la felicità di una persona, no, è fatta di queste tre.
No, giusto, no, perché non è... tu vai avanti, no? No,
di queste tre caratteristiche. Giustamente,
vada pure, mi faceva,
mi faceva notare una cosa, la mia dimenticanza, ma insomma, hai ragione Dave, poniamo subito rimedio, finisci Francesca e poi sveliamo l'arcano.
Quello che è importante è capire che nessun progetto è vincente, ma a ciascun progetto serve una precisa strategia politica che si distribuisca nel tempo.
Allora, c'è un ascoltatore che ci ha scritto al 366-6260-155 e vagheggia. Ora, non so se si riferisce a me o a Francesca, però sarebbe bello che uno articolasse, no? Perché sicuramente chiunque può vagheggiare, e qualora l'avessimo fatto, o io o Francesca, potremmo rispondere alle eventuali accuse. Nel frattempo ci sentiamo quello che ha dichiarato Don Massimo Biancalani oggi, questa mattina, a Raffaele Palumbo, a caldo, proprio in riferimento all'arresto di Mimmo Lucano.
Il primo pensiero che mi viene è quello che mi sembra, ecco, una volta di capire che chi davvero lavora in un certo modo per l'accoglienza in questo paese non sia, ecco, ben accetto, non sia non solo facilitato, ma di troppo ostacolato. Sono veramente sconvolto. Non mi aspettavo un provvedimento di questo genere. Sembra certamente esserci un attacco verso una figura scomoda, un testimone. Purtroppo oggigiorno, soprattutto nel nostro paese, mi sembra di capire, toccare, entrare nel merito, portare soccorso in questo ambito, veramente si rischia. La sensazione anche nel mio piccolo che ho avuto in questi mesi.
E appunto, ma lei è preoccupato, immagino, a questo punto?
Vabbè, tanto sereno, no, perché è evidente, si sente a mille modi, stamente rimanendo nell'ambito, ecco, della legge, di dare un aiuto a queste persone che purtroppo tante volte, ecco, la legge li tiene, ecco, ai margini. Siamo di fronte a un sistema punitivo, sempre detto, lo è, quindi la gente non ci si muove con tanta serenità.
L'immigrazione come risorsa per le comunità pratiche di buona accoglienza. Questo peraltro è l'incontro che doveva tenere, che si terrà domani a questo punto, immagino ci sarà molto da discutere alla Camera dei Deputati, cioè il tema di cui stiamo parlando con Francesca, e che poi il tema di Riace, è un tema di cui si parla come eccellenza italiana in Europa, no? Quindi al di là di questa inchiesta di cui andremo a vedere poi i contorni, un po' stanno uscendo le notizie e vedremo quali sono le responsabilità, dal punto di vista politico mettere in crisi un sistema del genere è veramente pesante, cioè ci si assume una responsabilità importante. Tu ricordavi prima, Francesca, la scarsa chiarezza sui numeri, no? Si parla sempre di questi benedetti 35 euro che vanno ai migranti, e quindi l'italiano dice: ma li avessi io questi 35 euro?
Il punto è che ai migranti questi 35 euro non vanno direttamente, probabilmente vanno in parte maggiore al figlio di quello che si lamenta che non riceve 35 euro, perché la parte di contante che arriva al migrante è una cifra che è sui 2 euro al giorno, che poi è in realtà da giustificare in tutta un'altra serie di spese, spesso si riduce all'acquisto, che ne so, di un telefono per poter essere poi in contatto con la famiglia nel paese d'origine, o della scheda che ricarica il telefono, quindi si sta parlando di un qualcosa che sicuramente non incide nella vita di quella persona quanto i 35 euro, cioè i 35 euro sono quelli con i quali il sistema di accoglienza struttura tutta una serie di servizi che fanno assumere personale non necessariamente straniero, anzi nella maggior parte dei casi italiano.
La quasi totalità dei casi, quindi no buonismo, parliamo di economia, però nell'ultimo minuto volevo chiederti, tu all'inizio hai parlato proprio di una guerra quasi culturale, no? Che si sta combattendo sul tema dell'immigrazione. Però è pericoloso, perché poi dalle guerre culturali in un paese fragile come il nostro si rischia davvero, cioè è un momento difficile, perché sembra davvero che una parte del paese si rivolti contro un'altra parte del paese, e lo scontro tra buonisti e cattivisti sembra quasi preconizzare scontri più duri, non so se è un'impressione solamente mia.
Purtroppo quello che dici è vero, perché sostanzialmente non si capisce bene qual è il modello alternativo che i politici ci stanno proponendo. E quindi questo attacco su più fronti, abbiamo sentito il parroco di Pistoia, abbiamo visto quello che succede a Riace, cioè tutti quelli che mediaticamente si sono presi una posizione di contrasto con quello che è la posizione del ministro Salvini, sostanzialmente vengono attaccati, saranno poi le autorità ad accertare se hanno delle colpe, ma credo che l'attacco sia più in generale a un modello, che è quello dell'apertura e dell'accoglienza, e nel vedere l'arrivo di migranti in Italia come una minaccia invece che come una risorsa. Siamo un paese che sta invecchiando, non ho capito bene, secondo Salvini, chi ci deve pagare la pensione?
Niente buonismo, economia. Francesca, bravissima, informata e chiara, non te lo dico io, lo dice un'ascoltatrice, mentre chi grazie aveva accusato di vagheggiare in realtà non ha specificato, per cui se prima o poi riemerge e ci dice perché avremmo vagheggiato, noi siamo anche contenti, perché così almeno ripariamo il danno fatto. Nel frattempo, grazie Francesca Ronconi,
grazie,
stacchiamo diretta Facebook, attacchiamo la Terenzi col Solpinaz.